Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Il Mondo Là Fuori.
Di chi è la colpa dell'enorme sofferenza in Ucraina? Vladimir Putin ha ammesso che quello che sta succedendo è una tragedia. Ma ha respinto ogni responsabilità della Russia, ribaltandola sull'Occidente e la sua espansione verso Est. In Occidente si sottolinea che la Russia ha invaso l'Ucraina senza essere minacciata e senza essere provocata.
Putin claims he had to act because Russia was threatened, but no one threatened Russia, and no one other than Russia sought conflict.
In the face of Russia's unprovoked invasion, we deplore the tragic loss of life, enormous human suffering and destruction.
Le centinaia di migliaia di morti in Ucraina quest'anno. Chi è responsabile di tutto ciò? Putin e i suoi generali o anche tutti i russi che li sostengono, che sono una buona parte della popolazione? Ne ho parlato con Rosalba Castelletti, di Repubblica, che è a Mosca in questo momento. Buongiorno Rosalba.
Buongiorno.
Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la popolarità di Putin è diminuita?
In realtà è rimasta stabile, come lo è rimasto anche il consenso per quella che a Mosca viene ipocritamente chiamata operazione militare speciale. Secondo i sondaggi dell'Evada Center, un istituto di sondaggi indipendenti, il consenso si attesterebbe intorno al 73-74%. In realtà, come hanno evidenziato altri studiosi, questo consenso differisce molto sia in base all'età che anche in base alle posizioni. C'è gente che sostiene l'operazione militare speciale in maniera, così hanno detto gli studiosi, ideologica, perché ci crede nelle ragioni della denazificazione o della lotta contro la NATO che vengono promosse dalle autorità russe, e c'è gente che sostiene invece questa offensiva in maniera, per così dire, astratta o apolitica, in realtà solo perché viene costantemente pure bombardata dalle TV di Stato e dalla continua propaganda delle autorità russe, e quindi pensa che bisogna essere con la patria nonostante tutto. Questo nonostante è molto indicativo dei dubbi interiori che magari coinvolgono la popolazione.
Dunque, se la popolazione continua in gran parte a sostenere il Cremlino, a sostenere il presidente Putin e i suoi generali, a questo punto la si può ritenere responsabile di tutto quello che sta succedendo in Ucraina, di questa distruzione enorme?
È un argomento molto dibattuto e anche forse molto, molto delicato. In tanti sostengono, no, che il popolo russo debba condividere quella che viene definita la responsabilità collettiva, se non addirittura la colpa, delle azioni di Putin. E devo essere sincera, molti degli oppositori che ho incontrato, ma anche molte persone comuni che hanno tentato di manifestare il loro dissenso, sentono un po' questo peso di non essere riusciti a fermare, no, questa brutale offensiva in Ucraina.
И наконец последняя проблема, которую я хотел бы коснуться в этом выступлении, проблема вины и ответственности.
Come ha forse detto anche lo stesso premio Nobel per la pace, Jarraczynski, il capo di Memorial, lui se l'è chiesto: abbiamo fatto abbastanza per prevenire la catastrofe del 24 febbraio? E la sua risposta è stata che questo peso ricadrà sulle loro spalle per sempre.
Stal ne legce, a tяжелее, после известия о присужденной нам премии.
Ed è la stessa cosa che mi ha detto, ad esempio, un fotografo che è stato uno dei primi arrestati durante le manifestazioni che ci furono subito dopo il 24 febbraio, e ciò nonostante non fu invitato poco dopo a un festival in Italia, perché appunto la presenza di un russo veniva considerata quasi compromettente. E quando gli ho chiesto: ma è giusto avere boicottato proprio te, che sei una delle poche voci che si è espressa contro il potere, lui ha detto sì, so che noi russi porteremo questo peso per tanto tempo sulle nostre spalle.
Cosa dire dei sostenitori di Putin, di quella fetta della popolazione che comunque lo sostiene?
Bisogna capire che Putin è al potere da 20 anni. In questi 20 anni è riuscito a fare terra bruciata di ogni voce di dissenso. Negli anni sono state chiuse televisioni, giornali. Poi negli ultimi proprio 2 anni l'opposizione è stata proprio falcidiata grazie a queste leggi che appunto mettevano queste etichette: agente straniero, organizzazione non desiderata, organizzazione estremista. Ad esempio tutto il mondo che girava intorno ad Alexei Navalny è stato definito estremista, che in Russia è un'etichetta che equivale a terrorista, e chiunque quindi abbia avuto a che fare con Navalny è diventato, qui dicono, radioattivo, tossico, no? Perché rischia per il carcere per tantissimi anni. Subito dopo il 24 febbraio sono state chiuse la Novaya Gazeta, il giornale di Anna Politkovskaya, il giornale diretto da Dmitry Muratov, premio Nobel per la pace del 2021. È stata chiusa la radio Eco di Mosca, che era stata fondata sotto Gorbaciov.
Будем продолжать друг другу рассказывать байки и радовать друг друга тем, что мы живем. Спасибо, до встречи.
È stata chiusa la TV indipendente TV Dost, Pioggia.
It's very important for Russian authorities not to use the words such as invasion or war.
Era nata proprio per dare conto delle manifestazioni antigovernative. Quindi, come mi ha detto Lev Gutkov, il capo di Levada Center, l'istituto di sondaggi indipendenti che nominavamo prima, per avere un'opinione contraria a Putin o contraria a questa offensiva in Ucraina, bisognerebbe avere modo anche di farsi un'opinione. E in Russia è praticamente impossibile per gran parte della popolazione, perché solamente una limitata fetta, chi vive nei centri maggiori come Mosca e San Pietroburgo, ha accesso magari a voci indipendenti tramite canali Telegram, tramite YouTube, ma la popolazione più anziana e maggioritaria si informa sulle TV di Stato, che martellano continuamente parlando di lotta al nazismo e lotta contro l'Occidente, sponsorizzando questa offensiva quasi come una lotta per la sopravvivenza dello Stato contro una NATO che accerchia il paese.
Opporsi può costare molto molto caro, richiede dei sacrifici enormi. Tutti ricordiamo una signora russa che durante il telegiornale in prima serata ha esposto un cartello contro la guerra. Che fine ha fatto questa giornalista?
Marina Ovsyannikova ha dovuto lasciare il paese a fine ottobre perché rischiava un procedimento penale per fake news, non solo per quel cartello che ormai abbiamo visto tutti, ma anche per altri picchetti che aveva tenuto nei pressi del Cremlino. Mai era successo che in prima serata in televisione, no? Ci fosse uno squarcio della realtà, non quella appunto parallela disegnata dalle TV di Stato, e quell'atto coraggioso l'ha dovuto pagare appunto con l'esilio, cambiando totalmente vita insieme alla figlia.
quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina, si sono viste anche delle forme di resistenza inedite.
Sì, dal momento che in questo paese è anche vietato chiamare per nome quello che sta succedendo in Ucraina e si finisce in carcere anche per un foglio bianco per 8 asterischi, come è capitato, i russi hanno cercato di esprimere il loro dissenso in maniera creativa, ad esempio cambiando i cartellini dei prezzi. Questo è un tipo di protesta che è stata fatta nei negozi, nei supermercati, per cui uno andava a cercare il prezzo di un deodorante e se poi andava a guardar bene, in realtà il numero era stato sostituito con una didascalia che identificava il numero delle vittime di un crimine russo commesso in Ucraina. È una ragazza di poco più di 30 anni, un artista tra l'altro, Sasha Skocilenko, è stata arrestata proprio per aver preso questa iniziativa a San Pietroburgo. Proprio in questi giorni è iniziato il processo che la vede accusata per aver diffuso fake news sull'esercito, che è uno degli ultimi crimini introdotti proprio lo scorso marzo dalle autorità russe per evitare che la gente possa raccontare quello che sta realmente succedendo in Ucraina.
L'opposizione ormai è molto sporadica in Russia, ci sono pochissimi che osano. Forse all'inizio della guerra si vedevano un po' di manifestazioni, adesso si vedono soprattutto processi.
Gente che era contraria a questa offensiva dicevano: abbiamo provato per anni a manifestare, ma vale la pena adesso rischiare fino a 15 anni di carcere, quindi in tanti hanno scelto l'esilio perché si sentivano apolidi nella loro stessa patria, anche perché qui se ti permetti di parlare, no, con un amico al bar, al lavoro, in ufficio, dici quello che realmente pensi di questa offensiva, rischi di essere denunciato come preditiel, come traditore.
Tornando al tema della colpa collettiva dei russi, di quanto possono essere ritenuti responsabili di quello che sta succedendo, forse vale la pena seguire la storia di alcuni dissidenti, e tu hai avuto modo di seguire il processo, Alev Yashin.
Есть и другая альтернатива. Остаться в России, гнуть свою линию.
La storia di Yashin è la storia di un'opposizione che ci ha provato negli anni a arginare il regime di Putin. Yashin ha appena 39 anni e militava nell'opposizione già da quando ne aveva 17, da poco prima appunto che Putin salisse al potere. Lui era entrato nel partito Yabloka, che era allora uno dei pochi partiti d'opposizione rappresentati in Parlamento, è l'unico anche movimento ad essersi opposto alla seconda guerra in Cecenia. Poco dopo anche questo partito è stato escluso dalla rappresentanza alla Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Non si è dato per vinto, ha fondato altri movimenti come Solidarnost, come Parnas, il Partito Liberale per la Libertà del Popolo, è diventato il braccio destro di Boris Nemtsov, l'oppositore assassinato nel 2015. Quando Nemtsov è stato ucciso, stava compilando tra l'altro un rapporto proprio sul coinvolgimento dei russi nella guerra nel Donbass. Allora se ne parlava pochissimo e Yashin, pur consapevole che avrebbe rischiato anche lui la vita, ha continuato quel lavoro e lo ha pubblicato, puntando proprio il dito non solo contro Putin ma anche contro Kadyrov, che è considerato essere dietro appunto all'assassinio di Nemtsov. Ha tentato più volte di candidarsi, le sue candidature sono state sempre boicottate, finché alla fine ha puntato un po' più in basso a un posto come deputato municipale in un consiglio di un municipio di Mosca. A suo tempo Navalny gli disse: ma così non scendi in basso? E lui disse che da qualche parte bisognava pure iniziare. E con una campagna proprio fatta per le strade è riuscito a farsi eleggere. Anche questo non è andato bene, è stato costretto alla fine a rinunciare a questo posto. Ha provato quindi nel 2019 a candidarsi alla Duma municipale, quindi al Parlamento, diciamo, moscovita, ma come ricorderemo tutte le candidature degli oppositori indipendenti furono escluse. Ci furono forse le ultime vere grandi manifestazioni di piazza quell'anno in Russia e Yashin fu subito arrestato e praticamente passò l'estate in carcere. E dopo il 24 febbraio, a differenza di tanti oppositori, lui ha deciso di restare, pur continuando a dire la verità, pur sapendo che sarebbe finito in carcere. E così è successo. Proprio la scorsa settimana lo hanno condannato a 8 anni e mezzo di carcere perché in una trasmissione su YouTube aveva detto, anche portato la versione, diciamo, della BBC su quanto era successo a Bucha. Io appunto ero in aula al giorno del verdetto e mi ha colpito molto anche la resilienza con cui ha accolto questa sentenza. E lui ha risposto: siete molto ottimisti se pensate che Putin resterà al potere per ancora 8 anni. Lo ha detto col sorriso. È proprio la storia di Yashin, la storia di chi ci ha provato, è sceso in piazza, ha partecipato alle elezioni, ha sepolto i propri compagni di battaglia e ciononostante alla fine tutto questo lo ha pagato al prezzo della libertà. Possiamo ricordare Navalny, possiamo ricordare anche gente meno famosa come Kara-Murza, che Vladimir Kara-Murza ha sopravvissuto a 2 tentativi di avvelenamento, adesso si trova in carcere e rischia un processo simile a quello di Yashin. Ivan Safronov, un giornalista che è stato condannato a 22 anni di carcere in base ad accuse mai provate. Quindi c'è tanta gente che appunto ha cercato di arginare il regime di Putin e anche a dire no all'offensiva in Ucraina. Chi non ha scelto l'esilio adesso sta dietro le sbarre.
In Russia però, Rosalba, non ci sono solo gli oppositori dietro le sbarre, ci sono anche gli ultranazionalisti. Loro sì che hanno delle responsabilità in questo conflitto. Hanno spinto verso la guerra e continuano a farlo.
Я вам даю слово, Дона. Мы будем нападать на них каждый день и каждый день будем уничтожать их.
Sì, paradossalmente le autorità russe reprimono il dissenso pacifista, ma lasciano che frange nazionaliste prendano di mira ad esempio i generali sui canali Telegram o anche durante i talk show televisivi in prima serata sulla TV russa. Sono tanti gli esponenti, ma in realtà le due figure principali che sono emerse dopo il 24 febbraio sono quelle di Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia, e di Yevgeny Prigozhin, che è considerato l'uomo dietro sia la cosiddetta fabbrica dei troll di San Pietroburgo, ossia sarebbe il luogo da cui varie persone dietro profili anonimi inondano, no, i nostri social media, portano avanti un po' quelli che sono i cavalli di battaglia delle autorità russe, ma anche l'uomo che ha fondato Wagner, il gruppo di mercenari coinvolto prima in Siria, poi nel Donbass e ora apertamente presente in Ucraina. Tra l'altro lui per anni aveva querelato chiunque provasse ad associarlo a Wagner, finché pochi mesi fa ha ammesso di avere fondato questa organizzazione, che tra l'altro per la legge russa sarebbe vietata.
Prigozhin, che tra l'altro è anche reclutato nelle carceri russe, abbiamo visto i video, e che sono presenti anche in Africa, quindi si può vedere quanto sia vicino al Cremlino.
Sì, Prigozhin appunto per anni è rimasto nell'ombra, era considerato, diciamo, l'uomo dei lavori sporchi del Cremlino, quindi stava un po' dietro le quinte. Ultimamente è uscito proprio allo scoperto.
Война тяжелая, на всякие там чеченские и так далее, близко не похоже.
Даприма proprio con quel video di lui in un cortile di una prigione dove cerca di reclutare i detenuti per portarli appunto a combattere in Ucraina. Poi c'è stata questa aperta ammissione di essere lui il fondatore di Wagner, e ultimamente stanno continuando le sue sortite nel panorama mediatico, non solo appunto gli aperti attacchi contro il Ministero della Difesa russo per i fallimenti, le batoste in Ucraina, magari sui canali Telegram che fanno capo a lui, ma anche per esempio ha fatto causa contro il governatore di San Pietroburgo, ha chiesto alla procura generale russa di chiudere Google e anche YouTube, tanto che molti vedono dietro a queste sue iniziative la possibile ambizione di scendere in politica. Ed è una prospettiva che preoccupa molto, perché in Occidente parliamo tanto, no, del dopo Putin. Lo stesso Zelensky giorni fa ha detto che il giorno in cui morirà Putin finirà il conflitto in Ucraina. In realtà qui gli osservatori sono molto più prudenti e molto più pessimisti, perché temono che se e quando un domani Putin cadrà o si farà da parte, al suo posto possa venire anche qualcuno peggiore di lui, come un Prigozhin o un Kadyrov.
Per oggi e per quest'anno Il Mondo Là Fuori finisce così. A questa puntata hanno collaborato Alessia Fontana, che ne ha fatto l'editing, Daniele Sola, che si è occupato del montaggio, Rosalba Castelletti a Mosca per Repubblica. Io sono Bettina Müller e se vuoi ritroverai Il Mondo Là Fuori ogni settimana, anche nel 2023.